Bentornati su Radio Wombat e al grande traguardo della decima puntata di Tonight Alive. Stasera, per festeggiare appunto la decima puntata, vi voglio presentare un grandissimo veramente della musica rock in generale, ma magari un po' meno conosciuto. Forse conosciuto un po' di più per essere il padre di Jeff Buckley, che forse ha avuto un più risalto anche del padre stesso, più successo, ecco, negli anni 90. Non che non abbia amato alla follia anche il figlio, il suo album Grace, penso di averlo finito fino all'ultimo solco, ma il padre, come spero di farvi sentire, era un altro pianeta, veramente un gigante. E Piero Scaruffi nella sua enciclopedia del rock, tra l'altro, da cui ho attinto a piene mani per preparare la puntata di stasera, visto la mancanza di documentazione, specialmente in italiano, insomma, lo annovera tra i tre della musica totale, di cui, insomma, gli altri due sodali sono due veramente dei, secondo me, della musica, come Frank Zappa e Capitan Beefheart, giusto per farvi capire, insomma, su che livelli siamo. Però andiamo con ordine. Intanto la sigla e il sottofondo di stasera è Down by the Borderline, ovviamente di Tim Buckley, presa da quello che forse è considerato il suo capolavoro all'interno di tutta la sua opera, l'album Star Sailor del 1970. Potevo scegliere chissà quanti pezzi, però sia come sigla e come sottofondo musicale, magari anche per farvi capire quello che farà, dove arriverà poi Tim Buckley. Insomma, mi sembrava perfetta, anche perché stasera nel concerto di stasera, un concerto del 1968, precisamente del 7 ottobre del 1968, tenuto a Londra alla Queen Elizabeth Hall per la promozione del suo terzo album in studio, Happy Sad. E qui comunque siamo ancora al terzo album, appunto. E la sigla di stasera magari è per farvi capire dove poi arriverà, appunto, l'arte di Tim Buckley, oltre appunto al concerto di stasera, che penso sia la summa dei primi tre album, un concerto che veramente adoro, che avrò ascoltato non so quante centinaia di volte. Però ritornando a noi, facciamo un passo indietro e guardiamo di far conoscere Tim Buckley anche a chi magari lo ha malapena sentito nominare, o chi proprio non ne sa niente. E possiamo subito partire dicendo che nasce come Timothy Charles Buckley III, nasce a Washington il 14 febbraio del 1947, e anche se appunto nasce a Washington, si trasferisce subito a New York come seconda tappa, ma ancora bambino cambia costa degli Stati Uniti e va a crescere in California, dove farà tutte le scuole e si formerà nei locali folk di Los Angeles, appunto, mentre ancora frequentava la high school, insieme ai suoi due fraterni amici, il poeta Larry Beckett e il bassista Jim Fielder. A 15 anni inizia a suonare il banjo, appunto, insieme a loro, e inizia a formare le sue prime band giovanili di folk, che la prima chiamata Bohemians e poi diventata Harlequin Trees. Ma già a quel tempo iniziava a esercitarsi nel controllo del respiro e delle corde vocali, così in modo da ottenere la massima duttilità del canto. Il suo modello iniziale in queste prime fasi è la grande cantante di world music, Yima Sumac, peruviana, che aveva avuto scusate, un grandissimo successo in America negli anni 50 con il suo stile esotico, e Buckley la prende come esempio nella sua prima fase iniziale, e appunto esercitandosi sempre di più nell'uso della voce scopre la sua vera vocazione, ovvero quella di fare il cantante, e appena lascia la high school, tra l'altro non finendola, e la prima moglie, ha fatto tutt'uno, e la prima moglie è tra l'altro la madre di Jeff Buckley, e inizia a farsi le ossa in un locale come il Troubadour a Los Angeles, dove conobbe il chitarrista Lee Underwood, che magari non vi dirà niente, ma è da lì a brevissimo diventerà membro stabile delle Mothers of Invention di Frank Zappa, e certo Frank Zappa non prendeva i primi strumentisti che passavano per la strada, e da lì poi conobbe anche il manager di Frank Zappa stesso, Herb Cohen, che lo nota nelle sue esibizioni appunto al Troubadour e già ne intuisce le prime potenzialità. Però la prima etichetta discografica che riesce a mettere sotto contratto il giovane Tim Buckley è la Elektra, che nel 1966 gli farà incidere il suo primo album omonimo, appunto Tim Buckley, che registra nell'arco di 3 giorni, tra l'altro mentre stava nascendo Jeff Buckley. E il nostro buon team era a registrare il suo primo album, giusto per far capire un attimo che rapporto c'è stato fra i due, che tra l'altro durante tutta la vita di Jeff Buckley Jeff ha visto solamente per una volta il padre. E comunque per la registrazione di questo suo primo album era circondato da uno stuolo di prestigiosi session man, magari è stato anche un attimo, come si dice, messo in soggezione da cotanti strumentisti. Basta farmi sapere che insomma alle tastiere c'era un certo Van Dyke Parks, giusto per dirne uno, poi insieme c'era Billy Mundy alla batteria, e insieme ovviamente c'era anche Lee Underwood alla chitarra e l'amico Fielder al basso. Però insomma questa prima prova, diciamo adolescenziale, è ancora abbastanza acerba, molto profondamente influenzata dallo stile del tempo di Bob Dylan. Quello che lo differenzia dal classico folk dylaniano di metà anni 60 magari è una vena molto più melanconica. C'è questo strato comunque di tristezza e di si può dire quasi di apatia, che comunque segnerà per buona parte la vita artistica di Tim Buckley. Però ecco, insomma, è una prova abbastanza acerba, la prima prova di studio di Tim Buckley. Anche se probabilmente un'altra novità che lo differenzia dal folk classico è un arrangiamento più jazzato, ma a volte proprio orchestrale. Ma Buckley ha solamente 19 anni al tempo, e insomma, il tempo per rifarsi e migliorare certo non mancherà. E già l'anno dopo, sempre di casa all'Elektra, nel 1967, già con appunto il secondo album, Goodbye and Hello, si fa un deciso passo avanti, almeno secondo me. E l'album, a detta proprio anche degli autori stessi, era profondamente ispirato da Blonde on Blonde di Bob Dylan, che appunto Buckley, Fielder e Underwood passarono dei mesi a ascoltare in loop e a tentare di imitare. Quindi insomma, l'ispirazione è sempre il buon Bob Dylan. Però ecco, se poi vi andrà di andarvi a ricercare questo album, si nota già insomma un balzo oltre, ecco. A me piace, personalmente piace molto, è uno dei tre album preferiti di Tim Buckley, Goodbye and Hello. E comunque, per farvi capire, il talento di Buckley emerge pienamente qui, già in quest'album, in canzone che poi ritroveremo anche appunto nel live di stasera come Carnival Song, oppure Prison Street, o I Never Asked to Be Your Mountain, dedicata alla madre di Jeff Buckley, oppure con la spettrale Hallucinations. Tutti questi brani li potete ascoltare nel concerto di stasera, dove non c'è I Never Asked to Be a Mountain, però se vi interessa potrete facilmente ritrovare. Un altro caposaldo di Goodbye and Hello è sicuramente Phantasmagoria in Two, anche questa contenuta nel live di stasera. A mio modesto parere, una delle canzoni d'amore più belle di tutti i tempi, un testo che scritto appunto dall'amico poeta Beckett, se ve l'andate a ricercare, è poesia pura appunto. Ma forse il vero apice del secondo disco è appunto il brano omonimo dell'album, Goodbye and Hello, che appunto con il suo incedere marziale, quasi diciamo medievaleggiante, sembra quasi di sprofondare dentro le tragedie dell'umanità. Il Buckley è un cantante comunque molto oscuro, molto riflessivo, ha sempre questa vena melancolica che lo attraversa. Però appunto, canzoni stupende grazie agli arrangiamenti e ai testi poetici. Forse questo secondo album è come se fosse una raccolta di poesie, però una raccolta di poesie su un individuo che si presenta inerme di fronte alla fazia del mondo, giusto per farvi capire come si rapporta Tim Buckley. Nell'anno subito successivo, oddio, forse neanche un anno era passato tra un album e l'altro, perché qui già siamo nel 68 e appunto con Happy Sad, che è l'album per cui da cui è preso il concerto di stasera, era un concerto promozionale appunto per Happy Sad, che uscirà da lì a brevissimo. Però proprio da Happy Sad Buckley inizia a essere veramente se stesso. Infatti per la prima volta si scrive i testi delle sue canzoni da solo, lasciando da parte, come vedremo, per un po' di tempo, prendendosi una pausa dall'amico Beckett e scrivendosi appunto i testi da solo. In questa maniera diventa completamente ancora più padrone della sua arte. Infatti se vi andrete a recuperare questo disco, che è altrettanto stupendo quanto il precedente, vediamo che userà molto meno il cantato, come usava per declamare appunto le poesie dell'amico, ma invece userà la voce proprio come protagonista assoluta del disco, cioè, ovvero l'arrangiamento, i testi, l'atmosfera e l'andamento delle canzoni sono tutte improntate all'elevazione massima della voce, della stupenda voce di Tim Buckley. Tutto in quest'album ruota intorno alla sua voce, che viene appunto trattata proprio come se fosse uno strumento, proprio prendendo ispirazione anche dai cantanti jazz, ecco, dallo scatto tipico dei cantanti jazz. Ma nella tecnica vocale di Tim Buckley troviamo veramente un condensato di non si sa, io proverei a azzardare un condensato di secoli di tecnica vocale. Non esiste, non c'era una tecnica vocale che Buckley non riusciva a sfruttare con la sua voce e con la sua tecnica, e a quel punto ormai già qui ai tempi di Happy Sad siamo arrivati insomma a un punto veramente alto, ecco, dell'uso della sua voce e di massimizzazione appunto dei risultati per enfatizzarla. E l'album, ad esempio, comprende solo 6 brani, mediamente più lunghi della media, e una strumentazione più scarna. Ovviamente conserva Lee Underwood, ma in più viene reclutato il vibrafonista jazz Dave Friedman, che tra l'altro non so se tutti sapete qual è, io me lo sono chiesto, sono andato a cercarlo, qual è la differenza tra un vibrafono e uno xilofono. Così all'occhio sembrano la stessa cosa, però un vibrafono ha i tasti di metallo e un'amplificazione a canna come un organo, invece il classico xilofono ha i tasti di legno e non è amplificato. Ecco, mi era venuta questa curiosità, io me l'ero chiesta e sono andato a risolvere questo mio enigma personale. E insomma, insieme a Underwood e a Dave Friedman al vibrafono c'era anche il contrabbassista Jim Miller, che verrà sostituito nel concerto di stasera dal bassista della progressive band Pentangle, che è appunto Danny Thompson, ecco, non mi veniva il nome. Ci sono tantissimi, appunto, come vi ho già detto, sono sei brani, ma sei brani e si potrebbero definire sei classici, quantomeno per la carriera di Tim Buckley. E appunto questo album è tutto molto improntato sull'improvvisazione jazzistica, infatti è definito il primo album della trilogia jazz folk di Tim Buckley, e l'improvvisazione è una nota fondante, appunto, come avevo già detto, ma che è sviluppata in simbiosi con lo sviluppo musicale e la sua emotività psichica. E, sì, possiamo già da Strange Feelings, che è appunto anche contenuta nel concerto di stasera, che parte di messe tintinnante, si possano riconoscere delle influenze del primo Miles Davis. Oppure già nella più maschia e incalzante Buzzing Fly, siamo già in piena febbre funk, blues, jazz. O poi abbiamo la stasi maestosa di Love at Room 109 at Islanders, una lunga meditazione con l'oceano e una confabulazione, appunto, sembra quasi una confabulazione tra Tim Buckley e l'infrangersi incessante delle onde dell'oceano che vedeva appunto dalla finestra della sua stanza all'Highlander. E per poi arrivare a quello che forse è il capolavoro dell'album, Gypsy Woman, che, come dice il titolo, è zigana, un caleidoscopio visionario di stili, rallentamenti, velocizzazioni, sembra quasi un emulare l'abbassarsi e l'alzarsi delle fiamme in mezzo a una festa di zingari, e tutto contornato da percussioni tribali. E questo rituale molto erotico inizia piano piano per poi elevarsi in quella che sembra quasi un'orgia di devastazione allucinogena. Appunto, Happy Sad, si può dire che con Happy Sad siamo arrivati alla trasfigurazione del folk. Sì, lui parte da Bob Dylan, però con questo disco, cioè, porta il folk completamente in un'altra dimensione, per il canto, per il ritmo, per l'arrangiamento, per l'atmosfera, per tutto. Il folk è il pretesto di partenza, ma l'arrivo è qualcosa di indefinito, qualcosa appunto che ha fatto solo Tim Buckley. E anche questo album, se poi vi piacerà se vi piacerà il concerto, ve lo consiglio assolutamente a scatola chiusa, essendo l'album per cui era il momento del concerto, appunto, nel 68. Analizzando ancora, andando avanti con la carriera di Tim Buckley, giusto per completarvi il quadro generale di questo secondo me genio assoluto della musica rock, tra virgolette. L'anno dopo neanche, perché Happy Sad Blue Afternoon e Lorca, pensate un po', cioè tre album che sono stati incisi nel giro di un paio di mesi, forse neanche tre, anche se sono 68 e 69, però sono stati tutti registrati uno dietro all'altro. Cioè, soprattutto Blue Afternoon e Lorca fanno parte proprio della stessa seduta di registrazione, che poi è stato deciso di far uscire prima Blue Afternoon, che era considerato quello un attimino più commerciale, anche se insomma definire Blue Afternoon commerciale, se vi vorrete addentrare nella discografia di Tim Bailey, mi sembra veramente un azzardo. E invece Lorca sembrava quello, la parte più sperimentale della session. Comunque, ecco, già con Blue Afternoon le lunghe, notiamo un'ulteriore evoluzione dello stile di Tim Bailey. È già diverso da Happy Sad, lo possiamo quasi definire free folk. Happy Sad si stava già iniziando a liberare della forma canzone classica, strofa ritornello. In Blue Afternoon e in Lorca la forma è assolutamente libera, e il canto è appunto focalizzato tutto a essere il principale strumento delle canzoni, e per fare questo appunto non poteva che aver raggiunto una perfezione tecnica vocale assoluta. Usava qualunque tecnica, dallo shout al crying, agli acuti, dallo scat jazz, ma possiamo trovare anche del rap, magari del rap ante litteram. Qualunque sperimentazione con la sua voce era lecita per appunto sviluppare questo sperimentalismo che troviamo in questa fase cruciale della carriera di Tim Bailey. Proprio per questo mi sento di, per la sua ricerca e per la sua padronanza della tecnica vocale, mi sento di accomunarlo a dei grandissimi della voce come Demetrio Stratos e Diamanda Galas. Possiamo tranquillamente affiancare Bailey insieme a questi due altri giganti. Da quante ve ne ho dette, capite perché lo considero uno dei grandi, anche se non molto conosciuto, ma veramente uno dei grandissimi della musica rock in senso generale. Il suo sperimentalismo, ecco, insomma, ha fatto scuola e ha creato un sacco di filiazioni, è stata ispirazione per tantissimi cantautori a venire. L'ultimo, il prossimo album che vi volevo un attimo descrivere, perché è quello che è considerato il capolavoro della discografia di Buckley, è Star Sailor del 1970. Ah, tra l'altro mi sono scordato di dirvi che sia Star Sailor che i due precedenti, Lorca e Blue Afternoon, non erano più per la Elektra, ma era passato alla Straight Records di Frank Zappa, e da qui magari si può anche capire quei diversi passi più in là di sperimentalismo che ha fatto con questi album. Tra l'altro in Star Sailor, oltre ai suoi collaboratori classici come Friedman e Underwood, si accompagna, o diciamo, visto il carattere di Frank, Frank Zappa presta la sezione fiati delle Mothers of Invention a Tim Buckley per questa registrazione. E se avrete voglia di ascoltarvi Star Sailor, ecco, l'influenza di Zappa e delle Mothers of Invention, e per traslazione anche ovviamente di Frank Zappa, si sente parecchio. Non è un album magari così facile come potevano essere Goodbye and Hello e Happy Sad. Star Sailor magari ha bisogno di essere coccolato, di essere ascoltato, di essere metabolizzato, però se avrete ecco la voglia e la pazienza di farvelo crescere, secondo me, almeno a mio modesto parere, a mio gusto personale, scoprirete uno dei massimi capolavori della musica rock. E qui infatti si arriva all'apice di quello che possiamo definire del folk jazz fusion di Tim Buckley. Tra l'altro da questo album riannoda la collaborazione con Larry Beckett, con l'amico poeta Larry Beckett, e quindi anche i testi non sono più, cioè prima nei due album precedenti i testi erano una cosa di secondo piano, la voce era solamente uno strumento come gli altri all'interno della composizione. E invece da questo album, insomma, anche le parole ricominciano ad avere un suo peso, oltre alla pura tecnica vocale. E appunto si può dire che i due ingredienti principali di Star Sailor sicuramente sono il jazz e la psichedelia, ecco. Fra gli esercizi più sperimentali che possiamo trovare in questo album è l'abuso della voce, perché appunto la tecnica vocale è portata ai suoi livelli estremi, cioè quasi appunto come poi si vedrà con degli specialisti come Stratos e la Galas, e appunto con l'affiancamento delle Mothers of Invention anche arrangiamenti molto fantasiosi e estremamente jazzistici, swinganti, rhythm and blues. Ovviamente le Mothers of Invention sono una scheggia impazzita del rock totale, le definirei. anche questo album costellato di capolavori, ecco. Se vorrete approfondire ancora di più e vedere e sentire il culmine della carriera di Buckley, ve lo dovete procurare e ascoltare pazientemente. E per concludere, insomma, il cerchio delle composizioni artistiche di Star Sailor, di Tim Buckley, possiamo dire che poi, ecco, dopo Star Sailor si prende un paio d'anni di pausa dovuta alla sua totale ormai dipendenza dalle droghe pesanti. Il periodo era molto nero, è sempre stato un melanconico, e Buckley, e con il successo che non arrivava mai, ecco, la sua melanconia si sfocia nella depressione, e l'abuso delle droghe pesanti iniziano letteralmente a mangiarlo dentro. E ci metterà un paio d'anni per riprendersi. Tra l'altro, in questi due anni di percorso per cercare di sfuggire ai demoni della droga, aveva pure fatto non si sa quanti altri lavori, tipo anche, tra l'altro, anche lo chauffeur. E poi ritornerà alle incisioni nel 72 con una major come la Warner Bros. Questo vi farà già capire, insomma, che la direzione era completamente cambiata, passare dalla Straight di Frank Zappa alla Warner Bros. Ma soprattutto il cambiamento lo potrete ascoltare, se avrete voglia, di proprio dal disco, perché da quello che era appunto folk, jazz, fusion, torna a essere diventerà un funky soul sanguigno e vibrante, proprio un cambio radicale di direzione, forse magari un segno anche della depressione, che cercava comunque consensi con il pubblico, visto che i lavori precedenti, essendo molto, molto sperimentali, erano passati quasi del tutto inosservati, se non dagli addetti ai lavori. Però ecco, nel 72 si ricicla come un erotico cantante funky soul, e i suoi testi saranno tutti improntati, tutti i testi di questo album saranno improntati appunto sull'erotismo e sul sesso, mentre i suoi album precedenti erano, i testi dei suoi album precedenti erano molto intimisti e molto improntati ai suoi deliri onirici, ecco. Ma magari ancora in questo Greetings from LA si può riuscire ancora a salvare qualcosa, tipo Get on Top o Devil Eyes. Però ecco, personalmente parlando, lo considero un po' il canto del cigno della carriera di Tim Buckley, che in nemmeno 10 anni si è infiammata, e però per dove si era spinta ha anche inevitabilmente bruciato se stessa. Cioè, una volta arrivato ai livelli di Star Sailor, dove forse ha pagato un suo ritorno alla forma canzone, ecco, dopo la fase freeform di Blue Afternoon e Lorca, questo diciamo che un po' artisticamente magari l'ha un po' fregato, perché è tornato indietro verso cose più meno sperimentali, verso la forma canzone, che comunque appunto secondo me ancora è il Greetings from LA, anche se è completamente un altro genere, qualcosa ancora si salva, mentre gli ultimi suoi dischi della carriera io ecco li apprezzo abbastanza poco, come Sefronia del 1973 e Look at the Fool, suo ultimo lavoro del 1974. Però ecco, era un po' la fase calante dovuta a questo riflusso del ritorno alla forma canzone, forse entrato in questo vicolo cieco. E poi il 28 giugno del 1975 Jeff Buckley, ma suo padre Tim, viene ritrovato dalla sua moglie del tempo e da un amico, ritrovato in casa in stato di overdose, anche se sembrava che insomma fosse riuscito a uscirne, ma forse un ritorno al vecchio amore, come spesso è successo, ha segnato ecco la sua vita, e lo ritrovano ancora non morto, ma lì in stato di overdose avanzata all'arrivo dell'ambulanza. Tim Buckley aveva ormai lasciato questa valle di lacrime, ecco. E per dirvi, cioè, un grandissimo come Tim Buckley, come è successo a tantissimi altri artisti sperimentali, è morto in miseria, le cui uniche cose possedute erano la sua chitarra acustica a 12 corde e l'amplificatore. E c'era stato al funerale a Wilshire, a Santa Monica, andarono i più stretti amici, come il manager Herb Cohen, Lee Underwood, la madre, la sorella. Però per dirvi, non c'era Jeff, che all'età della morte del padre aveva solo 8 anni, e che poi se non mi sbaglio nel 1991 ha voluto una volta riappacificato la sua anima con quella del padre, ecco, che ovviamente per lunghissimi anni non aveva mai perdonato. Nel 91 in un concerto tributo al padre ha cantato I've Never Asked to Be Your Mountain, canzone appunto che il padre aveva scritto per sua madre. Insomma, deve essere stato un bel esercizio emotivo, perché insomma la canzone non ci va molto leggera, e pensando che stesse parlando di sua di era la canzone dedicata dal padre e a sua madre, che lui ha cantato al funerale del padre, insomma, ecco, diciamo che era un po' la chiusura del cerchio. E tra l'altro dal momento del tributo del figlio al padre, 6 anni dopo questo tributo, nel 1997, ci lascerà anche il figlio Jeff. Però ecco, spero di avervi dato un po' di delucidazioni su chi fosse questo grandissimo della musica rock, e non mi resta che lasciarvi a questo concerto capolavoro che è appunto Dream Letter Live in London 1968, e alla magnifica voce di Tim Buckley e alla sua 12 corde. E ricordiamo anche appunto la chitarra solista di Lee Underwood, il vibrafono di David Freeman e il bassista dei Pentangle Danny Thompson. E dopo tutto questo non mi resta altro appunto che lasciarvi sulle note di Tim Buckley e la sua band, e rinnovare l'appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22:30, se vorrete ancora continuare ad ascoltarvi e non vi ho già fatto pensare al suicidio come stasera e magari anche altre volte, e darvi appuntamento appunto per sabato prossimo con Tonight Alive e ovviamente Radio Wombat. Ed ecco qui a voi Tim Buckley, Dream Letter, Live from London 1968. Ascoltiamoci il buon Tim e alla prossima, sempre con Tonight Alive.